Dalle missioni al martirio, un apostolo per il regno di Maria. Articolo di padre Tomek Dubaniowski, pubblicato in Miscellanea Corbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità corbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. La Grande Guerra. Il 1 settembre 1939 vi fu lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con l'invasione della Polonia da parte della Germania. La Polonia non era pronta alla guerra e in poco tempo l'esercito polacco fu preda dei tedeschi, tanto che in 3 settimane i tedeschi raggiungevano Varsavia. Visto il rapido avanzarsi del nemico, venne intimato l'ordine dall'autorità civile di abbandonare Niepokalanów. E il santo, senza perdere tempo, ma con la sua calma e serenità abituali, dettate dalla fiducia nella Madonna, radunò tutti i frati, comunicò l'ordine e poi ordinò di lasciare Niepokalanów per rifugiarsi in posti più sicuri. Si congedò da loro dicendo: «Addio, cari figli! Io a questa guerra non sopravvivrò». Lo disse con tale sicurezza che non si trattava di una previsione dettata dal pessimismo della situazione. C'era qualcosa che andava oltre le congetture umane. Egli rimaneva lì, come l'obbedienza aveva stabilito per lui, e vi sottomise con docilità, confidando nell'aiuto dell'Immacolata. Rimasero in pochi, e nel frattempo si occupavano dei tanti feriti e rifugiati a cui avevano dato asilo. Intanto il 12 settembre, dopo che un bombardamento aveva fatto crollare vari edifici, gruppi di soldati tedeschi irruppero a Niepokalanów, distruggendo e devastando ciò che capitava loro fra le mani. Mobili, guardaroba, utensili, soprattutto crocifissi e statue dell'Immacolata, mentre alle macchine vennero messi i sigilli. San Massimiliano non si mosse minimamente e non perse la calma nel vedere andare in fumo tanti anni di sacrifici, ma anzi ripeteva come Giobbe: «L'Immacolata ci ha dato tutto, ella ce lo toglie, ella sa bene tutte le cose». Dando così un raro esempio di umiltà e di conformità a colei a cui si era consacrato illimitatamente e ogni cosa dirigeva per il suo bene. Una mattina la Gestapo arrivò a Niepokalanów e lo portò via insieme agli altri frati, lasciando solo 2 di essi che si occupassero dei feriti. Durante il viaggio tutti erano timorosi per la sorte che spettava loro, ma San Massimiliano incoraggiava tutti, tra frati e altri prigionieri. Egli diceva: «Non sappiamo cosa sarà di noi. Cerchiamo di essere preparati a tutto ciò che l'Immacolata desidererà da noi. Doniamoci completamente a lei, che ella ci guidi sempre secondo la sua volontà». Erano diretti nel campo di concentramento di Amatitz, in Germania. Il padre, con quel gruppo di frati, apportò una nota di sollievo e di fiducia in quegli animi costernati di dolore ed angoscia, non conoscendo cosa il futuro loro riservasse in quel luogo di prigionia dove si soffriva fame, freddo e quant'altro. San Massimiliano si considerava in missione in mezzo a quella gente senza speranza. Infatti erano giorni propizi per testimoniare la piena adesione alla volontà dell'Immacolata. Nella baracca del campo, nel posto più decoroso, avevano collocato una statua dell'Immacolata, modellata con la creta da uno dei fratelli. Quel luogo era divenuto una piccola Niepokalanów. Niepokalanów infatti si trova ovunque può dimorare un suo membro, perché Niepokalanów è la sua anima, il suo cuore. Il santo era fiducioso che l'Immacolata avrebbe ripagato tutte quelle sofferenze e diceva ai frati che dovevano essere grati se in quel momento erano necessari in quel posto. Vi erano stati portati gratuitamente e non mancava una baracca per ripararsi e un pezzo di pane, mentre gli altri che non si rassegnavano si scoraggiavano e bestemmiavano. Ma vedendo la loro fiduciosa rassegnazione nell'Immacolata, sarebbero diventati buoni. Bisognava quindi approfittare di tale grazia, perché se fossero voluti andare lì di loro spontanea volontà, sarebbero stati necessari chissà quanti documenti, o non avrebbero mai avuto il permesso. L'8 dicembre però l'Immacolata concesse loro la grazia di poter essere liberati e poter tornare a Niepokalanov, dove trovarono rovine e disordine, e la loro regina che non troneggiava più all'ingresso della città perché spodestata. In quello stesso giorno, alla meglio, il santo, riprendendo il suo posto con mirabile serenità, pace e fiducia nell'Immacolata, ripristinò la cappellina per far sì che potesse ricominciare l'adorazione del Santissimo, e tra le rovine poi raccolse una delle tante statue scaraventate a terra, collocandola nuovamente sopra una colonna improvvisata all'ingresso. Nonostante tutte le difficoltà, la comunità di Niepokalanov non fu mai spiritualmente divisa, perché San Massimiliano mantenne i contatti e le relazioni con tutti i religiosi e aveva organizzato anche una vera rete di informazioni con loro e tra loro, così da incoraggiarli, sostenerli e man mano farli ritornare a Niepokalanov. Come una mamma pensava ai loro figli lontani e nei pericoli di perdersi, e cercava il modo di aiutarli a mantenersi fedeli alla loro donazione a lei. Ricordava loro inoltre che è Dio a governare il mondo e che nulla può accadere senza che Egli lo permetta, e che Egli permette che le cose accadano solo per un bene maggiore. Allora, per non angustiarsi inutilmente, era necessaria la serenità, molta pace e fiducia. Quando poi i frati cominciarono a ritornare e raggiunsero il numero di 600 circa, vennero ripristinate le varie mansioni e uffici insieme alla regolarità della vita religiosa in tutti i suoi aspetti. In tutta quella situazione San Massimiliano vedeva che era l'Immacolata a guidare e portare avanti ogni cosa con la sua mano amorosa e provvidenziale. Volle poi anche riprendere la pubblicazione del Cavaliere e con gran fiducia nell'Immacolata riuscì nell'intento. L'8 dicembre 1940 si diede alle stampe quello che però fu il primo, ma anche l'unico numero che potette stampare. A Niepokalanov fintanto accoglieva tutti coloro che vi si presentavano e a numerosissimi ebrei diede asilo perché non volle alcuna discriminazione e ordinò che tutti fossero trattati il più caritatevolmente possibile. Non badava alle conseguenze che ciò comportava. La presenza di tutti quei rifugiati lo sottoponevano a maggior sorveglianza da parte dei nazisti. Inoltre, vi erano anche gravi disagi per il poco spazio a disposizione e la mancanza di viveri sufficienti. Ma tutto ciò li rallegrava perché avevano davanti a loro un ottimo campo di apostolato. La Madonna però non abbandonava il suo figlio nelle necessità e quasi in ricompensa alla sua ardente carità e fiducia in lei gli farà scrivere nella cronaca che ella non faceva mancare l'occorrente e i viveri necessari. Nonostante la situazione di incertezza, egli non desisteva mai dal pensare a progetti missionari per aprire nuove Niepokalanov nel mondo, anche se aveva la percezione che la sua permanenza a Niepokalanov non sarebbe stata ancora molto lunga. La mattina del 17 febbraio 1941, infatti, si presentarono a Niepokalanov due macchine della Gestapo che, dopo minuti interrogatori, lo portarono via insieme ad altri confratelli nella prigione del Paviak, carcere di smistamento verso i campi di sterminio, dove poi furono separati e dove ebbe inizio l'ascesa verso il suo doloroso Calvario. Il suo atteggiamento però, nonostante tutto, rimaneva sempre calmo, sereno e fiducioso, pur sapendo che non avrebbe più fatto ritorno a Niepokalanov. Era nelle mani dell'Immacolata, a cui tutto si era donato e da cui si lasciava condurre con fiducia nelle impervie vie della santità che ella tracciava sempre più nette. Ciò che sarebbe stato di lui non gli era completamente chiaro, ma ciò che sapeva era che quella era la volontà dell'Immacolata e per questo docilmente vi si sottometteva. Il suo arresto potremmo definirlo una macchinazione di menti diaboliche. Tante erano le motivazioni addotte come falsi pretesti per giustificarlo, ma in realtà era il feroce odio verso il cristianesimo la vera ragione, perché questa fede combatteva apertamente l'ideologia nazista, condannandone le iniquità. E San Massimiliano era uno degli esponenti moralmente più influenti, sia con la sua persona che con le pubblicazioni, e in qualche modo bisognava eliminarlo. Infatti, l'ultimo numero del Cavaliere offriva un contenuto rigorosamente religioso che voleva rinsaldare lo spirito delle persone, evidenziando i valori religiosi, rafforzando così le coscienze, specie di coloro che con misure vessatorie e minacciose venivano costretti ad abbandonare la fede cattolica. E perciò in modo velato voleva restituire la fiducia nella libertà dall'oppressore. Ciò l'avevano ben capito i nazisti, i quali per questo cercavano un modo per farlo passare tra le proprie linee. Tentarono con la promessa di farlo continuare nella sua attività se avesse dichiarato di essere oriundo tedesco. Ma capito il loro stratagemma e soprattutto per sincero amor di patria, egli respinse l'insidiosa proposta, affermando che era polacco e tale voleva rimanere, e fu così che consapevolmente aveva deciso la sua sorte. Dal Paviak al campo di concentramento. Ai confratelli che lo videro portato via, San Massimiliano disse con tutta calma di non turbarsi, perché stava andando a servire l'Immacolata in un altro campo di lavoro. Al Paviak, dove era stato portato in attesa dello smistamento, fu messo insieme con altri detenuti, sui quali la sua influenza fu molto evidente, perché ispirava fiducia, rispetto e confidenza. Questi erano quasi tutti intellettuali, e il santo cercava di suscitare delle conversazioni per distoglierli dal pensiero delle sofferenze che li opprimeva e dal pessimismo che in loro si instillava. Con prudenza in segreto, poi, confortava, istruiva e ascoltava le loro confessioni. Vi era appunto un clima di distensione e di tranquillità che egli aveva cercato di creare, risollevando la loro speranza. Inoltre, rimasero molto colpiti dalla testimonianza ferma della sua fede quando un giorno, ancora vestito con l'abito religioso, un ufficiale dell'SS, entrato nella cella e vedendo il crocifisso che pendeva dal rosario, si irritò e bruscamente gli chiese se egli credesse in quello, indicando il crocifisso. E alla risposta calma di San Massimiliano e affermativa, esplose, percuotendolo a sangue e bestemmiando. Continuò a chiedergli se ancora ci credesse, e a risposta nuovamente affermativa lo percosse nuovamente con sempre più violenza fino a strappare il crocifisso. E poi fuori di sé uscì, sbattendo la porta. San Massimiliano in tutto ciò rimase calmo e sereno, stringendosi sempre più alla sua mammina con la preghiera e dicendo ai compagni di cella, irritati e incolleriti dall'accaduto, di stare tranquilli, perché ciò che era accaduto era un nulla per lui, poiché sopportava tutto per l'Immacolata. Non si angustiava per l'avvenire, anche se era ben consapevole che prima o poi sarebbe finito in un campo di concentramento. E ciò infatti avverrà il 28 maggio 1941 con il trasferimento ad Auschwitz, o Swiecim in polacco. E tuttavia la sua pace interiore non fu mai scossa, perché camminava alla luce della fede e abbandonato completamente nelle braccia dell'Immacolata, che lo voleva ora lì, per una missione ancora più grande di Niepokalanov, le cui sorti ormai aveva affidate completamente e con serenità a lei. Con altri 320 prigionieri, San Massimiliano venne caricato su dei vagoni per il bestiame diretti a Oswiecim. Il silenzio che regnava nei vagoni era tombale, ma appena il treno si mosse, si sentì qualcuno intonare canti religiosi e nazionali che molti presero a cantare. La certezza di sapere che si era diretti nel campo di concentramento deprimeva gli animi, e fu così che San Massimiliano in quel viaggio si adoperò a rianimare quegli spiriti costernati con preghiere e discorsi, facendo dimenticare loro la triste sorte che gli sarebbe toccata. Il trattamento inflitto ai prigionieri sin dal loro arrivo era dei più barbari, disumani e macabri. Ebrei e sacerdoti erano coloro che venivano trattati con più crudeltà e ferocia. Dovevano morire in breve tempo. E per questo gli ebrei venivano destinati al blocco della morte, mentre i sacerdoti ai lavori forzati. I sacerdoti poi erano affidati ad un capo reparto di nome Krott, famoso e rinomato per i suoi raffinati metodi di crudeltà verso di essi, per i quali nutriva un odio sviscerato. Anche San Massimiliano fu affidato a lui, il quale lo sottoponeva a lavori massacranti per il suo fisico debilitato e a trattamenti disumani che volevano spezzare la sua resistenza interiore. Ma San Massimiliano sopportò tutto con infinita pazienza, senza lamentarsi e con una pace interiore inalterabile. A chi si avvicinava per aiutarlo, diceva che avrebbe fatto da solo e che l'Immacolata l'avrebbe aiutato per non esporre anche gli altri a severe punizioni. La calma che traspariva dalla sua persona infuriava ancora di più Krott, perché capiva che non riusciva a dominarlo e si sentiva impotente di fronte alla libertà interiore del santo, e si rese conto che nessuna sofferenza, sia pure estrema, avrebbe scalfito tale calma. Comprendeva a chiare lettere che lo spirito non poteva essere schiacciato in quel sacerdote, pur debole e malato, e ciò gli dimostrava quanto l'amore è capace di far fallire anche i più ardui programmi di distruzione messi in piedi dall'odio, e che si ritrovavano tutti in quel campo di sterminio in cui si voleva annientare la dignità umana, rendendo gli uomini delle bestie. «Solo l'amore crea», fu la sua frase scultoria. E proprio l'amore lo rese libero e sovrano al di là della violenta schiavitù esteriore imposta dall'odio. Egli fece brillare la forza insopprimibile della libertà della persona cristiana e mise a nudo l'impotenza del dominio dell'uomo sull'uomo. I compagni di prigionia e coloro che ebbero la grazia di essergli vicino sperimentarono cosa significava la carità cristiana, e dai suoi esempi anch'essi ricevettero forza per andare avanti e non abbattersi, perché si aprirono davanti a loro gli orizzonti della fede e della speranza che nel campo di concentramento umanamente non potevano trovarsi. Approfittava di ogni opportunità che si presentava e ogni briciolo di tempo libero San Massimiliano lo occupava nell'esercitare il suo ministero. Anche quando, ammalato grave di polmonite, venne ricoverato nella baracca ospedale del campo e il suo letto era vicino alla porta, non passò un attimo senza occuparsi dei ricoverati nell'infermeria, assistendo i moribondi e benedicendo le salme dei morti che gli passavano davanti. Accoglieva sempre con bontà chi si recava da lui per confessarsi o per ricevere parole di conforto ed esortava tutti ad avere fede nella vittoria del bene. La sua esistenza era ormai a servizio completo degli altri, proprio perché nel campo egli si considerava in missione per aiutare i compagni di prigionia sotto la guida dell'Immacolata, della quale era cavaliere. Se si trovava lì, era per seguire ciò che lei voleva. Questo gli bastava. Dalla testimonianza di alcuni prigionieri che avevano avuto occasione di trattare con lui, si può vedere come egli esortasse sempre ad avere fiducia nell'Immacolata. Disse infatti a un sacerdote che si lamentava per la durezza del campo: «Abbandonati nell'Immacolata, ella ti aiuterà. Hai mai visto un bambino che la mamma conduce per mano? Può chiudere gli occhi e nulla gli accadrà di male, sta sicuro, poiché è sotto la protezione materna. Così anche tu, quando sarai tra le mani dell'Immacolata, non ti accadrà nulla». Anche ad un altro prigioniero che confidò al padre che aveva la possibilità di procurare cibo, ma aveva paura per le perquisizioni, quando rientrava nel campo disse: «Rimettiti alla protezione dell'Immacolata. Io pregherò, ella ti aiuterà». Ebbi fede nell'aiuto della Madre di Dio e cominciai a portar dentro dei viveri. La cosa mi riuscì felicemente. Continuai. Una sera, che portavo addirittura una pagnotta da 2 chili sotto la casacca e nelle fasce attorno alle gambe 1 chilo di lardo per parte, venni scrupolosamente tastato da una SS al cancello. Mi sentivo morire, ma non si accorse di nulla. Quando lo raccontai al padre, sorrise e disse: «Confida nell'Immacolata ed ella ti manifesterà la sua grazia più di una volta ancora». Nel giorno del Corpus Domini ecco un'altra testimonianza. Padre Kolbe cominciò a parlare sottovoce della festa del Corpus Domini, di Dio grande e onnipotente, della sofferenza con le quali Dio ci prova per prepararci a vita migliore, esortandoci alla perseveranza e al coraggio, poiché la prova sarebbe passata. «Esistendo, egli diceva ancora, la giustizia divina, ed essendone certa la manifestazione, non bisognava piegarci moralmente. No, no, non uccideranno le nostre anime, poiché noi prigionieri siamo qualche cosa di diverso dai nostri persecutori, i quali non potranno uccidere in noi la dignità del cattolico e del polacco. No, non ci piegheremo, perseveremo, e così non riusciranno mai ad uccidere con lo spavento l'animo del polacco. E se moriremo, moriremo puri e tranquilli, rassegnati ai disegni divini». Un'altra testimonianza ancora riporta che qualche volta feci delle indagini sulla sua vita interna e infine dovevo confessare che la sua vita era diversa dalla nostra, che in lui, in San Massimiliano, ci doveva essere una speciale grazia di Dio, essendo sempre sereno e tranquillo di spirito, come non si vedeva negli altri. Quando tutti noi altri aspettavamo impazienti la liberazione e il ritorno a casa, lui tutto abbandonava nelle mani di Dio e dell'Immacolata. Non disse mai di voler tornare a Niepokalanov, diceva invece: «La miglior cosa sarà quella disposta da Dio e dall'Immacolata». A tutti poi ha cercato di lasciare una testimonianza con l'esempio. Il suo comportamento verso la sofferenza meravigliava tutti. Egli aveva una fortezza e una rassegnazione completa alla volontà di Dio che gli faceva ripetere di essere pronto a soffrire ancora di più per Cristo. Cercava di trasmettere agli altri il suo amore all'Immacolata con il suo fare umile e mite, e con tale atteggiamento sopportava inoltre tutte le ingiurie e crudeltà disumane che gli affliggevano. Esortava tutti continuamente a perseverare e sperare nonostante tutto, e cedeva ad altri la sua povera razione di cibo e qualche beneficio che poteva ottenere, nonostante ne necessitasse lui per primo. Più di tutto, però, insegnò ad amare e a perdonare i persecutori ed esortava tutti a pregare per loro e per la loro conversione. Avete ascoltato Dalle missioni al martirio, un apostolo per il regno di Maria, articolo di padre Tomek Dubaniowski, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Quarta parte dell'articolo.